Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, la Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di fermare l'offensiva a Rafah. La decisione dell'AIA chiude una settimana di sole cattive notizie per Tel Aviv. Dalla richiesta di un mandato di arresto per Netanyahu da parte del TPI al riconoscimento della Palestina da parte di Irlanda, Spagna e Norvegia. Bosnia-Erzegovina, 11 luglio, l'Assemblea Generale dell'ONU dichiara quella data giornata internazionale del ricordo del genocidio di Srebrenica. La risoluzione è stata fortemente osteggiata dalla Serbia. Gran Bretagna, in vista delle elezioni anticipate del 4 luglio, il premier Rishi Sunak e il leader laborista Keir Starmer hanno concordato due duelli TV. Il punto di Esteri. Sudafrica, tra 5 giorni l'ANC per la prima volta rischia di scendere sotto il 50% dei consensi. Le elezioni cadono a 30 anni esatti dalla vittoria di Nelson Mandela. Il linguaggio dei populismi, un contagio globale, è il tema della rubrica sulla mondialità. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito i titoli? La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. Partiamo da questa settimana. È stata, come dicevamo, una settimana orribile per Israele. Perché? Perché lunedì è iniziata questa settimana con la richiesta del mandato di arresto per il premier Netanyahu e il suo ministro della difesa Gallant per crimini di guerra e crimini dell'umanità da parte del procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale, da non confondere con la Corte di Giustizia Internazionale che sta indagando Israele su richiesta del Sudafrica.
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine.
Due giorni dopo, il Premier di Irlanda, Simon Harris, il Premier spagnolo Pedro Sanchez e quello norvegese Jonas Gahr Støre hanno annunciato da Dublino, Madrid e Oslo che il 28 riconosceranno lo Stato di Palestina.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable.
Og anerkjennelse av Palestina er en støtte til moderate krefter som er på vikende front i en langvarig og grusom konflikt.
Quindi lunedì il Tribunale Penale Internazionale ha chiesto al procuratore due mandati di cattura per Netanyahu e per il suo ministro della difesa Gallant, oltre al leader di Hamas nella striscia di Gaza Sinwar. Poi due giorni dopo, come avete sentito, ci sono stati questa dichiarazione simultanei da Madrid Dublino e Oslo per riconoscere lo stato dell'annuncio, per diciamo per riconoscere lo stato di Palestina. Infine oggi, come dicevamo all'inizio, la Corte Internazionale dell'AIA ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah. I giudici della Corte Suprema dell'ONU hanno ordinato a Israele di aprire il valico di frontiera di Rafah per l'assistenza umanitaria. I giudici hanno anche affermato che per preservare le prove Israele deve adottare misure per garantire l'accesso senza ostacoli alla striscia di Gaza agli inquirenti. La Corte ha infine detto a Israele che deve presentare un rapporto sulle misure adottate entro un mese.
The court considered that, in conformity with the obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Facciamo adesso il punto con Gabriele Battaglia delle manovre militari cinesi attorno all'isola di Taiwan.
Ci sono due aspetti da considerare quando si valutano le esercitazioni militari cinesi che si sono svolte attorno a Taiwan ieri e oggi. Il primo è politico. Le esercitazioni sono un chiaro messaggio rivolto al nuovo presidente taiwanese Lai Ching-te, che non piace assolutamente a Pechino. È considerato un indipendentista mai pentito e nel suo discorso di insediamento di pochi giorni fa ha detto che, tra le altre cose, che Taiwan è custode in prima linea della pace nel mondo, mossa un po' alla Zelensky per sensibilizzare gli Stati Uniti e i loro alleati sul fatto che la difesa dell'isola sarebbe un dovere delle nazioni democratiche in contrapposizione alla Cina. Chiaramente questa è una provocazione per Pechino e, per esempio, il Ministero degli Esteri cinese risponde attraverso il quotidiano del popolo dicendo che le esercitazioni sono una mossa necessaria e legittima per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, reprimere le forze separatiste e indipendentiste di Taiwan e inviare un avvertimento alle interferenze e alle provocazioni esterne. Sono pienamente coerenti con il diritto internazionale, dice il ministero, in quanto Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. Esortiamo quindi gli Stati Uniti a smettere di cospirare o sostenere le forze separatiste di Taiwan e a smettere di intromettersi negli affari interni della Cina. Il fatto che le esercitazioni si chiamino Spada Congiunta 2024A ci fa pensare che ce ne saranno altre, cioè Spada Congiunta 2024 B, C, D, eccetera. Insomma, una nuova normalità che serve a fare pressioni su Taiwan, mentre dall'altra parte si aprirà probabilmente sul piano economico e culturale a quelle componenti della società taiwanese che si mostrano invece amiche della Cina. Bastone e carota. Il secondo elemento da valutare è tattico, militare. Allora, la Cina dice esplicitamente che si è sperimentato un blocco intorno all'isola come prova di una conquista armata. E di nuovo c'è che l'area coperta dalle esercitazioni è forse la più grande che si sia mai vista, fatto peraltro molto enfatizzato dalla propaganda cinese. Gran parte dello stretto di Taiwan, il canale di Bashe che separa Taiwan dalle Filippine e ampie zone del Pacifico lungo la costa orientale di Taiwan, nonché alcuni isolotti al largo della Cina continentale che in passato erano stati abbastanza trascurati. In più sarebbero state fatte anche simulazioni per arrestare la fuga di eventuali membri del governo di Taiwan dalla parte orientale dell'isola. Ecco, sembra una tenaglia, ma alcuni osservatori fanno notare che le navi usate nelle esercitazioni sono state in gran parte navi leggere, fregate e corvette, non corazzate o mezzi anfibi o portaerei, e neppure gli effettivi impiegati lascerebbero pensare alla prova generale di un'invasione. Quindi probabilmente dobbiamo ancora privilegiare la lettura simbolica, il monito, la minaccia, più che una vera ed effettiva prova generale della conquista di Taiwan. È politica, è propaganda, non è guerra. Personalmente non credo che si stia correndo questo rischio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sono due per ora le sfide televisive concordate dal premier conservatore Rishi Sunak, che è il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer, in vista delle elezioni politiche britanniche del 4 luglio. Lo riportano in media i faccia a faccia tra il numero uno delle due uniche formazioni che da un secolo si contendono la poltrona di premier in Gran Bretagna. Dovrebbero essere ospitati da BBC ITV. ITV e la leadership conservatrice, costretta a cercare una rimonta miracolosa rispetto alle previsioni, avrebbe voluto sei faccia a faccia in televisione con il Labour, ma Starmer, il cui unico rischio appare quello di fare passi falsi clamorosi, ha fatto sapere di non voler andare oltre lo schema di consultazioni precedenti. Questa è l'intervista al nostro Daniele Fisichella.
Per anni i sondaggi e gli esperti ci hanno ripetuto che i laburisti possono soltanto perdere queste elezioni, perché i numeri parlano chiaro e qualche mese fa, anzi qualche settimana fa, parlavamo proprio con te dei risultati delle elezioni amministrative, dove i Tories hanno subito una sconfitta storica. Ora, è chiaro che un vantaggio di 20 punti percentuali probabilmente si potrà soltanto assottigliare da qui al 14 luglio. È improbabile che i laburisti continuino a guadagnare terreno proprio adesso che i riflettori sono su di loro. Però c'è anche da dire che in un sistema maggioritario puro sarà anche difficile conquistare quei seggi e quelle roccaforti dove i conservatori avevano vinto una grande maggioranza nel 2019. La mia sensazione è che i laburisti alla fine vinceranno, ma non sarà questa vittoria così netta come i sondaggi si aspettano o come crediamo in questo momento, per due ragioni fondamentalmente. Innanzitutto perché i conservatori partono da una situazione di vantaggio molto molto grande. Nel 2019 Boris Johnson ottenne una maggioranza larghissima, vincendo in dei collegi storici che invece erano stati per anni sotto il controllo laburista. E il secondo, la seconda questione è che in fondo l'economia del Regno Unito in questi ultimi mesi ha avuto un colpo di coda, una certa risalita, e questo ovviamente poi fa pendere l'ago della bilancia in un certo senso dalla parte di Rishi Sunak. Da qui a dire che Rishi Sunak vincerà o che compierà la remontada del secolo, io credo ce ne passi, però ovviamente il suo compito in questo momento è più quello di limitare i danni, limitare le perdite, piuttosto che consegnare il paese in mano a Keir Starmer.
Ecco, parliamo non dell'elettorato in generale, ma della base laburista. Come vedono il loro candidato premier?
La popolarità di Keir Starmer in questo momento è allo stesso livello di un ex leader laburista, Ed Miliband, che perse malamente contro David Cameron circa 8 anni fa. Dunque non è un leader estremamente popolare, nonostante il suo partito in questo momento lo sia. E questo perché? Perché il partito laburista nel post-Corbyn, dunque da 5 anni a questa parte, ha viaggiato, e anche abbastanza rapidamente, verso il centro dell'elettorato. Keir Starmer è considerato un politico affidabile, è considerato un ottimo gestore, non gli vengono però riconosciute delle leader carismatiche o della capacità di imporre dei cambiamenti di direzione molto radicali. In fondo è stato paragonato, con una metafora simile a quella che era stata usata per Tony Blair all'epoca della sua seconda rielezione, è stato paragonato a una persona che porta un vaso Ming prezioso su un pavimento che è stato appena lucidato. Ecco, cerca sicuramente di non mettere nessun piede in fallo, e da questo questo lo si evince dal suo programma elettorale, che fino ad oggi è stato un programma molto molto cauto. Ovviamente si parla di un investimento nel settore pubblico, si parla di tasse per i più ricchi, soprattutto per gli investimenti stranieri, però ricordiamo che la Gran Bretagna viene da un periodo di molti scioperi nel settore pubblico, di infrastrutture che avrebbero bisogno sicuramente di dei correttivi o comunque dei finanziamenti finanziamenti. E poi ovviamente c'è anche la grande questione della politica estera, la guerra in Ucraina e la guerra a Gaza, sulla quale i laburisti per in questo momento hanno tenuto una posizione almeno, possiamo dire, ondivaga, e hanno già pagato questo alle elezioni locali. Insomma, Starmer ha tutto da perdere e poco da guadagnare. Sembra comunque un partito in questo momento molto rivolto al passato, cioè parla molto degli errori che sono stati fatti dai conservatori in questi mesi. Adesso ovviamente nelle ultime 6 settimane che ci separano alle elezioni generali bisognerà che si comincino a fare delle promesse, delle proposte concrete per quello che è il futuro della Gran Bretagna.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il prossimo 29 maggio si vota in Sudafrica, il voto cade a 30 anni esatti dalle prime elezioni a suffragio universale nel paese che hanno messo fine al regime dell'apartheid e portato Nelson Mandela alla presidenza. Oggi l'African National Congress, il partito fondato da Mandela, potrebbe per la prima volta scendere sotto il 50% dei consensi ed essere costretto dopo 3 decenni a formare per la prima volta un governo di coalizioni. Ma come arriva il paese all'appuntamento elettorale? A Johannesburg abbiamo raggiunto padre Efrem Tresoldi, missionario comboniano e ex direttore della rivista sull'Africa Nigrizia.
Sono vari fattori che hanno portato all'erosione dei consensi elettorali dell'African National Congress. L'alto tasso, per esempio, di disoccupazione, no? Ormai ha raggiunto il 32%, per i giovani è una cifra ancora più alta, e quindi questo ha portato a una maggiore sfiducia nei confronti dell'African National Congress, che ha promesso ma non ha mai messo in pratica nessuna strategia per creare maggiore occupazione. Poi la percezione ormai diffusa, no, della corruzione sistemica all'interno dell'African National Congress, il nepotismo. Questo è un po' la delusione, no? Dopo 30 anni di democrazia, e vedere che la disuguaglianza, no, tra chi ha e chi non ha dal punto di vista economico e sociale non è andata diminuendo ma è andata aumentando. L'istruzione scolastica, che doveva essere uno dei perni del cambiamento inaugurato da Nelson Mandela, addirittura è peggiorata. Basti pensare che, insomma, le scuole pubbliche, soprattutto nelle townships, nelle zone rurali, sono di una povertà incredibile. E poi, ecco, direi proprio questa corruzione che sembra così diffusa, no, dall'ufficiale di polizia che ti chiede qualche decina di rand per un documento, faccio per dire, no? Fino a persone che maneggiano un sacco di soldi e quindi chiedono in cambio tangenti per sé o per il partito, e questo, ecco, porta una grande sfiducia nella politica, soprattutto da parte dei tanti giovani, che parecchi di loro hanno deciso di non votare. C'è gente che piange e dice: no, si stava meglio sotto il regime dell'apartheid, almeno le cose funzionavano, c'era corruzione, sì, però non a questi livelli, no? Senz'altro, tante cose sono peggiorate, no? Però la cosa più importante di cui dobbiamo essere fieri, dico io, come sudafricano adottivo, no? È quello della libertà. Avendo sperimentato negli anni dell'apartheid la mancanza di libertà, il clima poliziesco che c'era, no? L'oppressione, la repressione di qualunque movimento che volesse portare dei cambiamenti. Tutto questo è invece un patrimonio che ancora conserviamo, cioè il fatto di poter esprimersi, la libertà di movimento, la libertà di associazione. Ogni 5 anni ci sono state le elezioni, si sono state condotte in maniera decente, che ci sia un sistema giudiziario indipendente. Cioè sono conquiste di cui dovremmo essere sempre molto orgogliosi.
Però a 30 anni dalla fine dell'apartheid è una nazione arcobaleno unica o il razzismo è ancora molto presente?
È vero, questo è un punto, diciamo, di grande preoccupazione. Poco è stato fatto proprio per una riconciliazione, per andare oltre il colore della pelle di una persona. Però ecco, 30 anni di democrazia non è granché. Il cammino per la democrazia non può essere regimentato e dire: ecco, in tanti anni dobbiamo raggiungere questo. È un cammino lungo e allora bisogna continuare a sperare e combattere.
Intervista è di Sara Milanese. L'Assemblea Generale dell'ONU dichiara l'11 luglio La giornata internazionale del ricordo del genocidio di Srebrenica è un'iniziativa fortemente osteggiata dalla Serbia e dai serbi bosniaci. La risoluzione, che ha ottenuto 84 voti a favore, 19 contrari, 68 astensioni, è stata presentata da Germania e Ruanda per osservare ogni anno il ricordo del genocidio del 1995. Il testo condanna la negazione del massacro e l'esaltazione dei criminali di guerra, chiedendo che le restanti vittime siano trovate e identificate e che tutti i responsabili ancora in libertà siano assicurati alla giustizia. A Belgrado abbiamo sentito Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
È decisamente una giornata importante perché porta in un contesto come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alcuni fatti che erano appunto rimasti nelle aule giudiziarie e mette davanti al mondo appunto gli obblighi dei paesi per quanto riguarda la commemorazione del momento di riflessione del genocidio a Srebrenica. Ci sono delle tendenze in atto appunto che cercano di negare quanto sia avvenuto, e questa dichiarazione politica di ieri appunto contrasta queste tendenze, ma ci sono anche tante persone che sono state responsabili per il genocidio, i cui casi si trovano di fronte alle varie procure dei paesi della regione e che sono ancora in attesa di giudizio. Quindi insomma l'opera della giustizia di mettere di punire i responsabili per il genocidio non è ancora compiuta, e si spera anche che questo possa essere una spinta a continuare e a completare il lavoro.
Cosa rappresenta quella data per i bosniaci, per i serbi?
E quella data, innanzitutto rappresenta una memoria divisa. È più facile dire appunto per i bosniaci, perché chiaramente le corti, i tribunali hanno proclamato che quello è stato un genocidio. Ricordiamoci che quello non fu un episodio isolato, avvenne alla fine di 3 anni e mezzo di conflitto, in cui appunto fu l'unico episodio in cui la Repubblica Srpska commise gravissimi crimini contro la popolazione bosniaca e croata. Si iniziò già nel 92 a Zvornik, Prijedor, Foce. Insomma, c'è tutta una storia dietro in cui si capisce chiaramente che non si trattava di poche mele marce, ma c'era un'organizzazione sistematica dello Stato dietro questi crimini. E il genocidio culmina questa percezione. È più difficile dirlo per i serbi, perché comunque diciamo che la propaganda serba e la percezione di quello che è avvenuto a Srebrenica è stato sempre offuscato da appunto coloro che in qualche modo erano responsabili per questo crimine e hanno sempre spuntato sul nazionalismo. Vi furono negli anni precedenti il genocidio di Srebrenica anche dei crimini commessi nei confronti delle popolazioni serbe lì vicino, e questo viene spesso utilizzato come motivo per dire da parte dei serbi che alla fine erano tutti uguali, abbiamo tutti commessi dei crimini. Per i serbi al momento, ecco, la posizione ufficiale è più quella di cercare di relativizzare quello che è avvenuto a Srebrenica e metterlo in un contesto più ampio e annacquare le responsabilità.
L'ultima domanda riguarda l'11 luglio e le responsabilità della comunità internazionale.
Beh, i caschi blu, diciamo, erano una sorta di foglia di fico, perché comunque erano 142 soldati con armamento leggero che poi insomma fecero ingannare oppure si trovarono mal partito con le truppe serbe lì attorno. Le responsabilità dell'ONU furono per non aver chiamato degli attacchi aerei che avrebbero potuto, si spera, fermare il genocidio, e queste responsabilità sono più in alto rispetto ai caschi blu di Srebrenica. Va detto che in questo senso il governo olandese alcuni anni fa ammise le proprie responsabilità e si dimise appunto per aver fallito nel proprio compito di proteggere la popolazione di Srebrenica. Ecco, questa fu l'unica, diciamo, assunzione di responsabilità da parte dell'ONU. Non ci furono assunzioni di responsabilità per quello che si sarebbe dovuto fare per evitare che il genocidio avvenisse.
Infine la rubrica sulla mondialità. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon weekend.
Tutti i populisti, anche se di segno politico diverso, presentano tratti in comune. Il primo, che da sempre spicca sugli altri, l'attacco violento portato al rivale non solo sul piano politico ma anche e soprattutto su quello personale. Demolire l'avversario, accusarlo di essere corrotto o debole, anziano o poco avvenente, affermare che ha parentele o amicizie pericolose, fa tutto parte della retorica corrente dei populismi. Non importa ovviamente che le accuse di immoralità, di corruzione o di altri reati siano più o meno fondate, anzi spesso sono fake news di portata gigantesca, né che l'avversario mai si sognerebbe di compiere a sua volta attacchi che scendano sul piano dell'aspetto o della presenza fisica. Invece Donald Trump può dare del vecchio rimbambito a Joe Biden, malgrado i suoi 77 anni portati piuttosto male. Javier Milei seminare in pubblico sospetti sulla moglie del primo ministro spagnolo, in base ad acclarate fake news, e Vladimir Putin affermare che le istituzioni ucraine sono in mano a una classe politica interamente nazista. Hitler, del resto, costruì la sua criminale ascesa politica spiegando che certi tratti somatici degli ebrei confermavano il loro essere colpevole di tutti i mali della Germania. Venendo a noi, su un livello diverso e assai meno pericoloso, un certo comico italiano prestato alla politica iniziò il suo percorso dando del nano pelato o dello psiconano all'avversario. Il populismo infatti non punta a vincere sul piano delle idee, come è normale in democrazia, ma si spinge ben oltre. Punta a demonizzare e demolire il pensiero avverso, ad attaccare fisicamente coloro i quali ostacolano un percorso che mira, in sostanza, a costruire un regime. Per questo l'offesa al rivale, l'attacco che ne prende di mira la fisicità o l'età, è tipico del fascismo, che non cerca il confronto ma solo la prevaricazione, soprattutto con la forza, perché non considera il dissenso un diritto né tantomeno una voce da ascoltare per migliorare il proprio operato, ma lo interpreta come un atto di insurrezione, una ribellione contro l'ordine che si vuole costruire, che è contrario, allora una zecca, uno scarafaggio, un ratto. In tempi, scenari politici, culturali e politici diversi, l'insulto e la disinformazione funzionano sempre, e non soltanto perché i talk show televisivi sono una scuola di formazione che orienta al turpiloquio politico. Anche prima della comunicazione di massa moderna, quello delle manipolazioni del dibattito politico era un meccanismo ben oliato. Perciò, per ridurre i rischi, tra le regole auree di una vera democrazia ci devono essere la libertà di stampa e il rispetto delle idee di tutti. Nel 2023 sono stati uccisi nel mondo 99 giornalisti, tentavano di raccontare l'economia dei narcos in Messico, le violazioni dei diritti umani nelle Filippine e soprattutto le conseguenze dell'intervento militare israeliano a Gaza. La buona notizia potrebbe essere che per la prima volta da tanti anni la Russia non compare in questo elenco, ma ciò accade perché non sono rimasti più giornalisti da eliminare dopo le purghe degli anni scorsi e le fughe all'estero. Lo specchio da osservare per provare a immaginare un mondo governato dai populisti, senza più stampa libera, lo offre proprio la Russia di Putin, dove è vietato pronunciare la parola guerra e si rimodella il passato fino a renderlo mitologico, dove chi critica il potere e il capo è un essere decadente e degenerato al soldo dell'Occidente.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.